Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca. È il 19 luglio e oggi, con queste parole di Cavafis, tratti appunto dalla sua poesia, ricordiamo anche i 25 anni dal G8 del 2001 e i tanti anni che sono passati e i tanti viaggi che ognuno di noi ha fatto. Cominciamo allora questa puntata di Itaca con la rassegna stampa, poi andremo a parlare di Genova. E poi parleremo anche di qualcos'altro che è successo ovviamente nel corso della notte, come vedete, se un fatto che ha coinvolto 80.000 più o meno, 80.000 persone, insomma una cosa piuttosto grossa. Ci sarà spazio ovviamente per ricordare anche la strage di via D'Amelio, ci mancherebbe altro. Quindi andiamo serrati oggi e poi andremo a Genova, come sapete, con la nostra diretta sulla manifestazione. Annunceremo anche un podcast che verrà presentato sul sito Radio Popolare nella giornata di domani. Tante cose. Partiamo allora. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa.
A 1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ponte di non ritorno, il titolo del manifesto, con una grande foto. A cosa si riferisce? Una foto di un ponte crollato, distrutto da una esplosione. I negoziati sono ormai un ricordo. Il memorandum firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutto l'Iran con stragi di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati statunitensi in Giordania. Allora, sul manifesto la foto per l'AI cinese, la nuova via della seta, la conferenza di Shanghai, l'intelligenza artificiale si fa multipolare. In fondo alla pagina ci sono i richiami, soprattutto i quartieri di Minneapolis che resistono all'AIS, Luca Casarini che ne scrive, sì, lo stesso Casarini del G8 genovese che ieri era collegato con le assemblee genovesi di questo 25esimo anniversario. E poi Michael e Mirko, sconsolatissimo il personaggio che dice: sono scivolato e mi sono ritrovato a destra, vicino a lui c'è una buccia di banana. Meloni in difesa di Roggero, siamo al Corriere della Sera, niente, non ce la facciamo a toglierci questo argomento della destra dalle prime pagine e dalle aperture di alcuni giornali. La Premier, che non è una Premier, pene sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Salvini fa visita al gioielliere in carcere, sarei orgoglioso di candidarlo. Conte, 2 punti, non è legittima difesa. La fotografia grande del Corriere è per il poema, il film Riscoprire l'Odissea al cinema, il mondo è pazzo di Ulisse. Beh, qui a Itaca siamo veramente curiosi di vederlo. Critici divisi, ma il pubblico trova un eroe moderno. Poi vicende giudiziarie e giochi politici, il commento di Giovanni Bianconi. Ferruccio De Bortoli firma un editoriale interessante su falsi teoremi europei, più verdi, più poveri. Si riferisce al caso degli ETS, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, della variazione degli indici rispetto, alla rispetto alle regole europee per il green. Essere messi i gol, i record e quando la vita ti passa davanti. Aldo Cazzullo, ovviamente siamo nelle giornate dove il giornalismo si fa epico per il mondiale, come dicevo ieri, deve piacere questo tipo di genere del giornalismo un po' epico che costruisce le gesta proprio di questi tra virgolette eroi. A me, io l'ho detto già ieri, questa cosa un po' invece infastidisce. Comunque, Iran, Khamenei, daremo una lezione agli Stati Uniti, sospesa la tregua. 20, dazi pre-verità, tutti business di Trump. Questo è interessante, ne parleremo, perché ci sono problemi per quanto riguarda i fumi che arrivano dal Canada per gli incendi e il presidente americano statunitense se la prende con i fumi e ci mette su un bel dazio e poi si è inventato un meccanismo per far soldi come al solito, visto che già ne ha fatti parecchi speculando sulla sua presidenza, il nome esatto è insider trading, con addirittura la possibilità di dare delle anticipazioni a pagamento rispetto ai post che pubblicherà su Truth, che ricordiamo è il suo social, che quindi si chiama il pre-Truth. Cosa ci tocca sentire, ma davvero. La Repubblica, corsa a destra su Roggero, anche Repubblica ancora su questo a caso. Salvini contro il gioielliere, studiamo come candidarlo, peraltro non è possibile, ci ricordano le persone che studiano legge, caro Salvini. Vannacci, due punti, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano. Beh, pensate che terremoto incredibile, no? Avessimo letto questo titolo di Forza Italia anni fa. Il Ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle, due punti, basta, sciacallaggio. La foto è per Salvini con questi, vabbè, questa cosa di mettere i cartellini, i fogli A4 con scritti i messaggi, ma anche le magliette che hanno fatto sono di una povertà grafica, tra l'altro. Grazie per Mario Roggero, Salvini con la faccia contrita davanti a Bollate, sotto via invece la foto di Vannacci con la foto tutto con la sua espressione tutta contentina, sempre a Viareggio. Va bene, andiamo da Zagrebelsky, che è meglio. Populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna, e Zagrebelsky è uno che sicuramente le parole le sa usare bene. Khamenei dice: intesa finita, la firma statunitense senza valore. L'avete sentito anche nel giornale radio di Popolare Network. Mamdani che dice: Netanyahu, criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. Il sindaco di New York si sta informando se può fare questa cosa, di andare a prendere il criminale di guerra Netanyahu, secondo quello che dice l'atto di accusa del Tribunale Penale Internazionale. E qualche giornalista di destra direbbe anche secondo il buon senso, quella roba che si tira fuori ogni tanto come se fosse una legge divina. Il giorno della finale per uno show non solo di calcio, scrive Emanuele Audisio, che ha invece una prosa estremamente più sobria di tanti altri. Basta, andiamo sul Sole 24 Ore. Confindustria dice: utili 2026, le quotate verso il più 16%. Va bene, andiamo sotto, c'è una bella grafica del campo verde e poi c'è il simbolo della famigerata FIFA. Spagna-Argentina questa sera quasi 2 miliardi davanti alla televisione. Romy Guy dice: il mondiale ha segnato una svolta, negli stadi sono andati circa 7 milioni di tifosi, tutto contento il chief business officer della FIFA. Diesel dei record corre oltre i 2,1 euro. Buone vacanze anche a voi. La Stampa, Mattarella, le chiedo clemenza, parla Mariangela Roggero, quindi è l'intervista alla moglie: prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte e va bene, questa è l'umanità che ci mancherebbe. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni. Andiamo avanti con questo stillicidio di piccoli che rimangono uccisi in piscina. Abbiamo una foto grande con un'esplosione, e quella faccio un po' fatica a capire. Escalation nel Golfo, morti due soldati USA. Teheran straccia il memorandum, attacca in Giordania. È una fotografia che fa vedere un'esplosione, non si capisce bene dove, però se è da una nave che parte un missile o che altro. È un po' controversa la foto. Il test per Bibi, mancano 100 giorni, ve lo dico, alle elezioni in Israele. Ultima chance di Netanyahu, dice la stampa. Fabiana Magri, il test per Bibi, come viene chiamato amichevolmente dai giornali italiani. Israele spaccata 100 giorni dal voto. E la vignetta è non fa ridere, ma è amara. Un signore legge il giornale davanti a, credo, sì, un'altra signora che legge il giornale anche lei. Lui dice: Ben-Gvir vuole i coccodrilli intorno alle carceri. Vi ricordate? Ve l'abbiamo ricordato ieri dalla rassegna stampa. E lei risponde: Vannacci chiede il format per Lampedusa. Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. L'operazione della stampa è di andare a trovare il vecchio Bertinotti, mentre altri giornali vedremo cosa fanno su i giorni di Genova. Il Fatto Quotidiano apre con una fotografia grande, il derby a destra, Roggero due punti, pure Vannacci si smarca la Salvini & Co. Il derby a destra, dicevo, il ministro pretende tutele giustizieri, generale due punti, non si visitano i detenuti singoli, difesa sì ma se si è in pericolo. Il sociologo esperto in criminalità si chiama Barbaglia e dice: sforano un decreto sicurezza dopo l'altro, ma questa è una confessione di fallimento. Cosa fa il Fatto su Genova? Interessanti. De Gennaro Boi, De Gennaro per chi è più piccolo di 25 anni, era il capo della polizia, premia impunità ai colpevoli del G8, dopo li andiamo a trovare uno per uno e vediamo la brillante carriera che gli hanno fatto fare. Avvenire, questione di vita. Avvenire apre invece sul CPR a Trento. Il vescovo dice: è una tragedia, noi possiamo fare di più ma va superata la sfiducia. La questione di vita è che crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti fra i migranti. Le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi. Più 27% in 6 mesi, guardate che è una percentuale brutta. Le guerre, nuova escalation nel Golfo, anche qui foto di fumi neri che si alzano, nei raid incrociati fra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, pensavate fosse Teheran, e invece questa foto era per Mosca, ma il titolo è la nuova escalation del Golfo. Il caso Roggero l'ho segnato sull'Avvenire perché sta dove potrebbe stare, cioè a centropagina con un richiamo. Il caso Roggero divide ancora il procuratore generale, la grazia a chi si pente. Se notate, i giornali strillano e ripropongono questo caso facendo nient'altro che il gioco di chi vuole che se ne parli. L'Europa reagisca all'assedio, siamo invece in intervista a Gentiloni su Avvenire. Di taglio medio, entra nel vivo il braccio di ferro sul prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia le risorse. Cosa dice Gentiloni? L'Unione Europea è nata per la pace, non se lo dimentichi, subito il debito comune. Beh, però è lo stesso Gentiloni che poi sponsorizzava in una bella intervista alla BBC, me lo ricordo perché rimasi stupito, mesi e mesi fa ormai, il nuovo piano sul riarmo dell'Unione Europea. Domani, tra Stati Uniti e Iran, la guerra si allarga, adesso la tregua non si vede più. E invece la seconda notizia della prima pagina è corsa a destra, Salvini recluta subito Roggero, pressing sulla grazia al gioielliere. I due editoriali, Mario Giro, il muro iraniano, l'impasse di Trump, e invece Marco da Milano, dal caso Stacchio a oggi, diritti come alternativa alla barbarie, la vignette di Magnasciutti, c'è una pistola che punta alla Costituzione della Repubblica Italiana, il libro della Costituzione la guarda e le dice: fuori dalla mia proprietà. Il Giorno. Legittima difesa e scontro, la Lega candidiamo Roggero, Yamal Messi sfida mondiale ma la storia si fa in tribuna. Bah. va bene, sarà perché appunto c'è tutta la questione degli ospiti e del clima anche politico. Il Messaggero, il foglio governativo. Allora, Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, la foto grande invece altri due annegati, la tragedia dei bimbi, il valore della stabilità di sistema, firma Roberto Napoletano, noi e gli altri, credibilità, equilibri della politica. Allora, scusate, prendo da sconforto ogni tanto. Medio Oriente in fiamme, Teheran risponde agli attacchi statunitensi, missili iraniani su 5 paesi, uccisi 2 soldati americani. Basta, direi, dal Messaggero. Andiamo ai fogliacci della destra che picchiano come martelli, come al solito. Il Giornale, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, quindi insinua di sapere che il 75% degli italiani non vuole risarcimenti ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Feltri scrive: da cosa si misura una democrazia? Mentre taglio medio per Ranucci, la donna dei misteri, il filo che porta alla banda, c'è tutta una serie di particolari che sta arricchendo questa indagine, che è sempre più un verminaio, lasciatevelo dire. E invece la foto di Mamdani che se la ride e scusate, la didascalia è sindaco musulmano. Adesso sinceramente farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York, vabbè, lo chiamano giornalismo. La Verità: ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Rogoredo. Poi ci dicono che la Satta, che immagino sia un personaggio pubblico, come si fa a non conoscere la Satta? Io non mi ricordo il nome, per cui non ve lo posso aggiungere, non lo faccio apposta. Sta con l'orefice e la sinistra la ridicolizza. Foto per la Satta con un abito da sera e faccia scura che ci guarda un po' cattiva. Maurizio Belpietro: Mattarella non ha scuse, può dare la grazia. E invece Paragone rincara: Quirinale di traverso oppure sui medici reintegrati, sono quelli su cui hanno messo gli occhi, che riguardano appunto i Novax, i medici Novax. Audio San Giuliano boccia un giornalista a processo. Ranucci che l'ha diffuso. Audio San Giuliano boccia un giornalista a processo. Ranucci che l'ha diffuso. No, mi sono distratto perché è arrivato il caffè e quindi voi porterete pazienza. Buonissimo, tutta Radio Verità oggi qui a Radio Popolare. Ho rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, qui siamo invece alle note di Marcello Veneziani. E poi c'è un'intervista interessantissima, no scherzo, Super Marco Rizzo, un po' camerato, un po' marxista, ma lo si dichiara un figlio di P. Puntini, Puntini. Libero: Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronesi fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. C'è una fotografia grande che secondo me l'Islam può usare per farsi dare dei soldi da Libero, perché c'è lei che parla e il titolo è: nel PD scoppia la grana camorra. Io non so, così do un suggerimento all'Islam. Il super premio dello Stato ai delinquenti invece è Sallusti che ci mette la penna di nuovo. Intingono. Nucleare italiano, punto di domanda in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. E poi Lorenzo Cafarchio scrive: zero calcare gli altri nostalgici del G8. No, non ve lo leggo, non c'è molto di che in questo. Sì, c'è chi invoca la caccia casa per casa dei fascisti, dice Cafarchio. Questo è il suo spunto sui 25 anni di Genova. La Gazzetta Sportiva invece c'è una foto dove Messi guarda Yamal, il capo al mondo, finale ore 21, ma davvero Trump e la FIFA tifano per Leo? Si chiede la Gazzetta. Il rompopallone di Genegnocchi, con questo poi andiamo a vedere i giornali, dai. Durante la finale contro la Spagna, in Argentina l'audio della diretta verrà disattivato, ci basterà sentire quello di Adani dallo stadio. E vabbè, fa ridere, dai, perché effettivamente urla come un ossesso. Bene, queste erano le prime pagine, abbiamo 17 minuti per andare, andare avanti con le notizie che troviamo. Io partirei dalla vignetta di Biani, mi perdonerete, oggi è una giornata particolare perché è una giornata che ci ricorda tante cose, 25 anni fa, e quindi partiamo da Repubblica, eccola qua, a pagina 13 di Repubblica, 9, 10, 11, 12. C'è un signore con l'abito, la cravatta, che è il politico, ma anche un po' il servizio segreto, secondo me. Comunque sia, il poliziotto che mena il povero manifestante con tanto di tonfa. Il titolo è Genova G8 luglio 2001 e diritti, giustizia, sociale, ambiente, migranti, pace, punto di domande, ma che? E il politico dice, ti stiamo costruendo una nuova civiltà, me lo saprai dire tra 25 anni. Andiamo a vedere subito qualche cosa su il G8 che prendiamo come fatto di elezione nella giornata di oggi. A Repubblica, pagina 10, stiamo già qua. G8, le ferite di Genova 25 anni fa. Cosa fa Repubblica? Repubblica va a vedere dove sono finiti, fa il gioco del che fine hanno fatto. Quindi Luca Casarini, Vittorio Agnoletto, Don Vitaliano della Sala, Andrea Alzetta, Anubi Davos a Lussurgio che purtroppo è morto, quindi loro sono morti. Francesco Saverio Caruso, cosa fa adesso? Se siete curiosi andate a leggerlo ovviamente, vi sto dicendo i personaggi che ha scelto Repubblica. L'avvocata Ballarini, come li titola? Tipo l'avvocata che dormiva alla Diaz, difende le vittime di soprusi. Oppure Matteo Iade, che anche lui è morto giovane purtroppo, l'animatore di centri sociali fino all'ultimo accanto ai minori. Va a prendere Massimiliano Monai, vi ricordate il ragazzo che aveva la trave vicino al Defender, gli arresti dopo l'assalto alla Jeep, il giovane con la trave lavora in porto, e quindi fa una sorta di appunto gioco del che fine hanno fatto, cercando di capire anche i percorsi. Quello forse è abbastanza interessante andarlo a leggere, i percorsi che hanno fatto sono tutti percorsi che riguardano dopo ovviamente varie disavventure giudiziarie, però nel sociale, nel politico o nel mondo del lavoro, del lavoro, come avete sentito anche appunto nei cantieri, nel portuale. Andiamo a vedere come tratta invece il Corriere, e siamo a pagina 19, eccoci qua, pagina 19, scusate, 12, 13, eccoci qua, 19. La città blindata, Giuliani e la Diaz, quegli agenti avevano mentito. È una paginata, il G8 di Genova 25 anni dopo. Ecco, l'unica cosa che c'è un'intervista a Enrico Zucca, voi l'avete sentita già dalle nostre frequenze ieri, quella che abbiamo fatto noi. Giusy Fasano che scrive, oggi come allora direi, l'unica cosa che però volevo osservare dal Corriere è che il G8 di Genova 25 anni dopo per loro è quattro fotografie, gli scontri, la morte di Carlo Giuliani, gli arresti e le violenze, e siamo alla Diaz, gli arresti e le violenze in piazza e poi l'assalto alla scuola Diaz. Mi permetto di osservare ovviamente che c'erano anche tanti bei, gli argomenti sul tavolo che vennero posti prima di quei tre giorni, 19, 20 e 21. Andiamo a vedere a questo punto la stampa, eccolo qua, la stampa a pagina 12, ecco, no, pagina 16, G8, la sorella di Giuliani, continuiamo a lottare per un mondo migliore, 25 anni dopo Genova, ricordo oggi il corteo nazionale, la staffetta con la Gen Z, uguaglianza sociale, umana ed ecologica. La foto è per Bruciano le barricate dietro i caschi blu della polizia e blindati, mentre sotto c'è tutto l'intervento della sindaca Silvia Salis che ha riportato dentro un libro, abusare del potere è intollerabile, una ferita che sanguina ancora, dice la sindaca, in questo scritto che è dentro appunto un libro che si chiama Nessuna notte finisce da sola. E poi c'è l'intervista a Fausto Bertinotti, l'ex segretario di Rifondazione. Dentro lo Stato ce n'era un altro che non rispondeva alle regole. Fausto Bertinotti chiede Alessandro De Angelis: Genova per quei movimenti cos'è stata? Uno spartiacque, dice, per un movimento che aveva sancito di fatto la fine del Novecento, il secolo del movimento operaio. Perché la fine del Novecento? Della storia precedente resta la critica, se vogliamo, l'idea della rivoluzione, ma si dispiega in forme nuove. Non c'è più la presa del potere o del palazzo d'inverno, ma un processo conflittuale che si pone l'obiettivo della trasformazione rispetto a una globalizzazione spacciata dalle forze apologetiche come modernità. Appunto, un altro mondo è possibile. Vediamo solo il finale di Bertinotti. In questa intervista gli chiede il giornalista: per la sinistra è il racconto di una sconfitta, e lui risponde di una doppia sconfitta. La sinistra riformista si perde perché per la prima volta nella sua storia si separa del tutto dai movimenti, si candida a governare il mercato senza disturbare il manovratore e agli occhi del suo mondo diventa corresponsabile. Ma è il movimento stesso più in generale che non vince, e la sinistra radicale non trova più la connessione con le nuove soggettività critiche dopo Genova, e il conflitto non è più tra destra e sinistra ma tra l'alto e il basso della società. Domanda: alcune critiche di quelle piazze oggi sono nei rapporti ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, una vittoria postuma? E lui risponde: la versione apologetica è crollata perché la globalizzazione non è stata sconfitta da sinistra ma da destra. Silicon Valley, il signore del vapore, trumpismo, il capitalismo nella fase degli imperi sfonda le regole di quello precedente, via dicendo. Ultima: Genova per lei cosa si rimprovera? Cosa dice Bertinotti? Che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa nel momento in cui diventava tra il basso e l'alto. Interessante punto di vista di Fausto Bertinotti. 25 anni dopo, credo di aver... Ah no, il Fatto, mi manca il Fatto, poi cambiamo argomento. Il Fatto invece andiamo a vedere, dicevo che è interessante perché a pagina 6-7 il passante, come si dice, cioè le due pagine affiancate, si chiamano tecnicamente il passante, 25 anni di vergogna, questa è la parola che sceglie il Fatto, i ragazzi di allora passano testimone agli eredi di flottiglia dei No Kings. Ditta De Gennaro, premi e promozione agli impuniti del G8, adesso vediamo, poi c'è un'intervista a Vittorio Agnoletto che voi conoscete bene da questi microfoni. Nel 2001 il più grande movimento della storia, represso con le violenze e con le veline dei servizi, dice Vittorio, non amo la detenzione, ma nemmeno un agente è stato un giorno in cella. Cosa scrive Marco Grasso, fra l'altro? Che fra i condannati, stiamo parlando degli sbirri, c'era Francesco Gratteri, ex capo dello SCO, oggi in pensione. Dopo la sospensione disposta dai giudici, Gratteri è stato consigliere di Leonardo, quando a presiedere era, chi immaginate, De Gennaro, cioè l'ex capo della polizia. È stato in seguito promosso prefetto e oggi è consigliere di Eurolink, società di cui è presidente, ancora una volta, De Gennaro. L'ex capo della polizia, cioè De Gennaro, fu condannato in appello per istigazione alla falsa testimonianza, vicenda nata proprio dal caso Diez e poi assolto in Cassazione. Consulente di Finmeccanica è stato nel periodo di sospensione anche Gilberto Caldarozzi, oggi in congedo, promosso in seguito vice capo della DIA, mentre Giovanni Luperi, ex capo dell'UCIGOS, oggi in pensione, era stato promosso capo dipartimento analisi dell'AISI, che è un servizio segreto per chi non lo sapesse. Chi è ancora in polizia è Filippo Ferri, ex capo della mobile di La Spezia e di Firenze, dopo la condanna per i fatti della Diaz, è stato nominato capo della sicurezza del Milan. Una volta rientrato in polizia è stato nominato prima questore di Monza, poi nel 2026 di Como. Pietro Troiani, l'uomo che portò fisicamente le Molotov finte, nella Diaz, è stato promosso vicequestore nel 2020 insieme al collega Salvatore Gava, che ne certificò il rinvenimento. Dal 2017 è questore Adriano Lauro, il poliziotto che nei video successivi alla morte di Carlo Giuliani, ucciso da un proiettile esploso dal carabiniere Mario Placanica, insegue un manifestante urlando: lo hai ucciso tu con il tuo sasso. Come una di quelle classiche storie italiane, gli strascichi del G8 sembrano non finire mai. Se le violenze sono durate pochi giorni, i depistaggi sono andati avanti per quasi due decenni. Che schifo, possiamo dirlo, sì, che schifo questa ricostruzione delle carriere di persone che hanno condotto la repressione di Genova e poi sono finiti in gran parte, non soltanto a alti gradi dell'ordine, della polizia o dello Stato anche, ma anche dentro le partecipate, quindi con uno scambio politico di tutta evidenza. Lasciamo il G8, ci vedremo in manifestazione oggi, c'è la diretta su Radio Popolare, ve lo ricorderanno anche i giornali radio che sentirete a 10:30 più avanti, e andiamo invece a vedere qualche altro argomento. Allora, sì, il Corriere, pagina 6, c'è questa cosa di Trump che è interessante, e cioè che Trump minaccia dazi al Canada, troppi incendi inquinano l'aria. Il presidente non sanno gestire le foreste, specie il rischio verso una riduzione delle tutele, quindi gli mette i dazi. Come ho raccontato ieri il Corriere, giovedì Truth Social ha comunicato che dal 1 agosto venderà a finanziari e fondi di investimento e trader di Wall Street un accesso anticipato ai post che il presidente mette in rete. Prezzo $100,000 al mese, secondo il Financial Times, che ha anticipato la notizia insieme al Washington Post. Gli operatori di borsa sono furiosi, dovranno spendere milioni per conoscere con un minimo anticipo, si parla di millisecondi, quello che passa per la testa di The Donald, e quei soldi riverseranno proprio a lui e ai suoi figli, perché Truth Social fa parte del TMTG, Trump Media and Technology Group, controllato in maggioranza dalla famiglia del presidente. Ma anche se recalcitranti, pagheranno tutti, perché, come sottolinea con enfasi la società di Trump nel suo annuncio, le sortite del presidente hanno un effetto diretto sui valori di mercato, dal prezzo delle azioni a quelli del petrolio e gas. Scandaloso? Si chiede Massimo Gaggi. Certo, ma a ben vedere, almeno dal punto di vista tecnico, questa vendita di dati è legale. E vabbè, che sia legale non toglie che sia una porcata. Allora, andiamo a vedere l'Unità sul Manifesto a pagina 7. Che fa l'Unità? Torna probabilmente l'Unità. Il PD sta trattando con Romeo, che è l'editore, e tratta un affitto, però anche se Schlein voleva comprarsela, invece Romeo gliela vuole affittare. PD è sempre più vicino all'Unità, la trattativa con l'attuale editore Alfredo Romeo ha fatto ulteriori passi in avanti. L'ipotesi sul tavolo è che Romeo affitti con un lungo contratto 4+4 il quotidiano ai Dem, che alla fine del periodo potranno riscattarlo. La formula è quella del rent to buy, in cui le rate pagate vanno a coprire parzialmente il costo dell'acquisto. Schlein vorrebbe procedere subito direttamente all'acquisto, ha messo sul tavolo circa €1 milioni, più di quanto pagato da Romeo all'asta fallimentare nel 2022, eccetera eccetera. Se volete lo trovate a pagina 7 del Manifesto, e si cerca almeno di avere un giornale per andare verso le elezioni, che mi pare il minimo. Allora, andiamo a vedere De Bortoli, ve l'ho promesso, sul Corriere, sugli ETS, fa un lungo ragionamento molto interessante, ma forse andiamo al cuore di questo ragionamento a pagina 28 26 27. Eccoci qua, ce l'ho fatta. 28, il falso teorema: più verdi più poveri. Uno dei grandi esperti in materia, dice De Bortoli, Massimo Beccarello, si è presa la briga di leggere le oltre 800 pagine dell'Impact Assessment, ovvero il documento tecnico che accompagna la riforma degli ETS, e nel suo articolo sul Sole 24 Ore osserva che lo studio riconosce come una parte rilevante della riduzione delle emissioni industriali sia riconducibile al calo dell'attività produttiva e del numero degli impianti soggetti all'ETS, oltre che al miglioramento delle emissioni. Le installazioni manufatturiere sottoposte al regime ETS erano 6.000 nel 2013, sono scese 5.000 e passa nel 2024, un dato che si confronta inevitabilmente con l'obiettivo dell'Industrial Decarbonization Accelerator Act di riportare il peso della manifattura europea al 20%, oggi è circa al 14%. Non basta più correggere, scrive Beccarello, il sistema degli ETS, la sfida è quella di affiancargli una politica industriale ed energetica all'altezza della necessaria trasformazione dell'economia. E qui, scrive invece De Bortoli, ci vuole coraggio, molto. Lo snodo essenziale è esattamente questo: fino a che punto le scelte climatiche europee contribuiscono a creare competitività e dunque reddito e occupazione nei settori del futuro, gran parte dei quali sarà sostenibile e verde, per non ripetere, detto in soldoni, gli errori fatti nel fotovoltaico, nell'auto elettrica, e non dipendere troppo dagli altri. interessante ragionamento di Ferruccio De Bortoli sul Corriere. Sempre la stessa pagina del Corriere, abbiamo ancora 2 minuti, devo andare proprio veloce adesso. C'è una notizia che mi ha colpito, perché pensate che 40 anni fa l'Italia iniziò a proteggere la testa dei suoi ragazzi. Era il 18 luglio del 1986 e venne introdotto, molti di noi forse se lo ricordano, il casco. Andiamo sul Manifesto e andiamo a pagina, eccoci, 5, Marina Catucci, che conosciamo bene. Non mangiate, non respirate, le 7 piaghe di New York alla vigilia. Allora, che succede? C'è il fumo, arriva dal Canada, ma non soltanto, col caldo, e c'è stata anche un'epidemia di ciclosporiasi causata da un parassita che prolifica in molta frutta e verdura e causa violenti attacchi di dissenteria. Allora, c'è un problema di mascherine che sono tornate protagoniste in città, ci scrive Catucci, a distribuirle sono i commissariati, nelle biblioteche, nelle caserme, i pompieri. Poi dice, l'ondata del caldo record arrivo del nuvolone di fumo e sono sovrapposti creando quella tempesta perfetta capace di mettere alla prova anche una città abituata al caldo umido. In questo quadro di allerte che si insegue è arrivata quella per la zanzara del Nilo occidentale che con il caldo e l'umidità record sta colonizzando parchi e giardini mettendo tifosi residenti di fronte a un dilemma non banale, uscire e rischiare la puntura o restare in casa con l'aria condizionata che in Upper East Side è comunque meglio tenere spenta per evitare la legionella. Chiude Catucci, manca solo l'ultima piaga e forse la più temuta, l'arrivo in città di Donald Trump per assistere alla finale. In molti attribuiscono al suo arrivo i castighi divini. Stiamo su questo tema per chiudere la rassegna, ho solo 18 secondi ma... Chiudiamola con un po' di ironia su un fatto serio però, che è quello di Roggero, ed è Travaglio che si scatena oggi ovviamente, falso classico articolo del surreale, il giustiziere stagione 2, quindi se inizia a inventarsi cose divertenti, vediamo soltanto alcuni punti. Al punto 5 dice, eletto deputato contemporaneamente nelle liste di Fratelli d'Italia, Lega e Fronte Futuro Nazionale, il pistolero fa il suo ingresso trionfale a Montecitorio fra 2 ali di folla festante e sparacchiante. Poi alla buvette vede la Santanchè, Fassino, Sgarbi, Verdini e la Montaruli, urla al ladro e apre il fuoco. Episodio 6. La mira del neonorevole non è più quella di una volta. I 5 deputati escono miracolosamente illesi dalla sparatoria. La Russa e Fontana in una nota congiunta fanno notare che in Parlamento il concetto di ladro è molto più sfumato e comunque l'immunità vale anche contro le esecuzioni sommarie. Allora il pistolero, revolver in pugno, scippa la borsetta a 6 deputate. Porto d'armi sospeso per ben 2 giorni. Finale di stagione, nuovo furto nel negozio del gioielliere che estrae l'arma e segue i rapinatori in strada e mentre si dileguano esplode alcuni colpi a vuoto ma viene abbattuto da una raffica sparata da un passante che si giustifica. Lo ha visto armato. Ho pensato che il ladro fosse lui. Pubblicità. Eccoci con Manu Chao che si prende posto sulla sigla di Itaca. Sono le 9.32, questa è Radio Popolare, in studio Angelo Miotto.
Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena.
E allora oggi ci sentiremo più volte nel corso della giornata. Fra poco apriamo un capitolo sul 25 anni di Genova. Alle 4:30 c'è il collegamento e la diretta con il corteo, la manifestazione nazionale a Genova, che parte da piazza Alimonda. Saremo là con gli inviati, saremo là a raccontare 25 anni dopo. Ovviamente sono i giorni quelli che portano al ricordo 25 anni fa del 19, 20 e 21, 20 l'uccisione di Carlo Giuliano, domani c'è il presidio in piazza Alimonda, e il 21 invece i fatti della Diaz. E allora cominciamo subito e andiamo un po' lesti, abbiamo tante cose da raccontarvi, con una prima intervista che vi faccio sentire a Joan Subirats, che è un sociologo spagnolo, è stato uomo di movimento e uomo anche delle istituzioni. Interessante sempre il suo punto di vista su quella che è la costruzione di un nuovo noi.
E probabilmente è dentro il territorio, probabilmente è dentro appunto anche un qualche cosa che dobbiamo ripensare nelle nostre relazioni.
Probabilmente 25 anni fa a Genova c'era un G8 che era la visualizzazione di quello che era il nemico in un certo senso, no? E c'è stato questo momento in piazza, un momento emozionale, espressivo molto importante. Quello solo non basta. L'esperienza del 15M, di Indignados, è anche una espressione in piazza, ma probabilmente è stato molto importante non soltanto l'espressione di questo movimento, ma la possibilità di cercare delle infrastrutture quotidiane, no? Il mutualismo, i beni comuni, i servizi, le infrastrutture sociali più vicine alla gente, per la creazione di questi vincoli che non esistono nel mondo digitale, no? In questo processo di individualizzazione che prima parlava, no? La costruzione di vincoli, di espressione di contatto è molto importante. E dopo c'è una parte istituzionale che è anche importante, che nel caso del municipalismo in Spagna è stato molto, molto significativo anche, no? Allora, se tu prendi questi tre elementi, no? Questo momento espressivo, questa infrastruttura quotidiana e questa prossimità, diciamo, istituzionale che sia il municipio, lì ci sono elementi dove trovare la possibilità di costruire un nuovo noi, che non sia un noi globale come in un certo senso era Porto Alegre, Seattle, Genova, ma un noi più basato sulla quotidianità e sulla costruzione di elementi di solidarietà e di lotta sul concreto, no? sulla vita concreta della gente. E lì ci sono possibilità di collegamento, perché queste condizioni materiali, no? Adesso in tutto il mondo, quando si parla di Bandani, si parla non di un sindaco molto lontano a New York, ma delle cose che Bandani propone a New York, che hanno molto a che fare con le cose che dobbiamo parlare a Milano, a Barcellona o a Parigi, no? Sia l'abitazione, sia l'accesso ai beni più basici, l'educazione infantile, no? Sono degli elementi molto, molto strutturali che hanno un bisogno di prossimità. Allora, il dibattito sui noi è un dibattito che storicamente si è creato sulla base di chi è il popolo, no? We the people, no? Che è l'inizio della Costituzione americana, e tutte le Costituzioni hanno un po' l'idea di costruirsi un noi, un popolo sul quale basare la legittimità istituzionale, no? E lì c'è tutto il dibattito che adesso con il conflitto negli Stati Uniti con Trump si è veduto bene, che è il dibattito fra gli ius solis o gli ius sanguinis, no? Gli ius solis è la possibilità di che qualcuno che nasce negli Stati Uniti, per avere nato negli Stati Uniti, ha la, diciamo, la nazionalità americana e diventa parte di questo we, di questo noi, e invece c'è la tradizione più tedesca degli ius sanguinis, eccetera. Ma lì c'è una terza possibilità, che sarebbe il ius domicili, no? il ius della prossimità, da dove abitiamo, da dove siamo, da quei vincoli che si creano nella quotidianità e nella prossimità. E lì queste alternative sono chiare, perché adesso una delle grandi differenze fra il Genova del 2001 e il Genova di oggi, o fra il Barcellona del 2001 e il Barcellona di oggi, che in Barcellona nel 2001 c'era un 1% di persone che abitavano nella città che erano nate fuori dello Stato, un 1%. Adesso abbiamo il 38%. E lì, allora, qual è il noi? Il noi è assolutamente, diciamo, diverso e contraddittorio. E se abbiamo ancora una visione del noi tradizionale, quella che utilizza l'estrema destra per dire questi sono loro, no? Non sono i nostri, no? E invece sulla base del fattore della prossimità tu puoi costruire un noi, che è un noi sui problemi quotidiani, sulle lotte che hanno a che fare con la qualità del lavoro, con la qualità dell'abitazione, con l'accesso ai beni basici, con l'idea dell'educazione per tutti. Infatti, per esempio, non conosco il caso d'Italia, ma tu puoi essere straniero in Barcellona, non avere la condizione di cittadino, ma se tu sei iscritto nel padrone municipale, hai accesso alla sanità, hai accesso all'educazione, hai accesso ai servizi basici. E lì la lotta, allora, è il ius domicili, no? Il ius sanguinis e il ius solis, no? Dobbiamo ripensare molto questa, e adesso l'estrema destra sta utilizzando la vecchia idea dei noi per parlare di remigrazione, per parlare di buttarli via, no? Il futuro dell'Europa non è possibile senza ripensare l'idea di noi, no?
Gian Subirazza, i nostri microfoni, lo troverete anche sul sito di Radio Popolare, troverete tutte le interviste che stiamo facendo, quella Enrico Zucca, quella Pablo Iglesias, quella Gian Subirazza ovviamente. E abbiamo un'altra intervista che vogliamo fare adesso in diretta con Giorgia Serughetti. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno a voi.
Ecco, Giorgia Serughetti è filosofa della politica, commentatrice per le pagine di Domani, dove hai scritto proprio di G8. Allora, qual è la tua lettura?
Ma la mia lettura è quella della sopravvivenza, in qualche modo, dello spirito, insomma, di Genova 2001, nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi 25 anni, nonostante Genova sia stata anche, e io di questo però sono anche convinta, l'atto di morte di un certo, diciamo, sforzo di carattere universalistico, di convergenza delle lotte dei soggetti, di alleanza larga e articolata, insomma, delle battaglie, e quindi di veramente elaborazione di una visione alternativa, insomma, dell'ordine globale. Però appunto, come sempre e per fortuna, non muoiono le persone, le istanze, i desideri, e quello che appunto stiamo osservando oggi a 25 anni di distanza. Oggi abbiamo ovviamente una lente, non soltanto oggi a 25 anni, già a 10, già a 20, insomma, però una lente sempre più raffinata, no? Per la lettura di cosa è successo allora, quali sono state le conseguenze di quella violenza inaudita di Genova, in termini proprio di ridefinizione del potere, soprattutto, no? Del potere, del rapporto tra potere e dissenso, del rapporto tra politica e mercato, politica, mercato e guerre, ciò che quella repressione ha lasciato libero in qualche modo di di espandersi, no? di realizzarsi nel mondo. Questo è oggi più visibile che mai, anche per le crisi che abbiamo poi attraversato negli ultimi 25 anni, no? Con ogni evidenza oggi possiamo renderci conto di come quella violenza dal punto di vista dei dominanti fosse necessaria per mettere un punto finale, insomma, almeno la pretesa di un punto finale a qualsiasi visione alternativa, no? Quindi a qualunque visione di un altro mondo possibile. Al tempo stesso, chiaramente, a 25 anni di distanza possiamo rileggere tutta la storia dei movimenti degli ultimi 25 anni guardando a cosa, a come quel desiderio, insomma, abbia provato in molti momenti a riattivarsi, a animarsi, a ridare vita al nuovo, a mio avviso non con la stessa capacità, diciamo, di sintesi e di potenza, e tuttavia oggi con un ritorno molto importante di piattaforme che hanno la pretesa di superare i confini identitari. Quello mi sembra che sia il vero compito oggi di movimenti che insomma ritrovano qualcosa, ecco, dello Spirit Social Forum, perché in fondo tutti i movimenti che sono rinati dalla Gen Z o comunque anche dai meno giovanissimi, comunque negli ultimi anni, e penso appunto ai movimenti ambientalisti dei più giovani, ma anche a Nonna di Meno, ma anche le piazze Propal, hanno rinnovata quella del tenere insieme alcune istanze anche di carattere identitario, cioè i diritti di gruppi oppressi, con però larghe piattaforme di carattere anticapitalista, il no al riarmo, alla guerra, cioè tutte istanze che effettivamente erano, no? quelle diciamo di un altro mondo possibile di Genova.
Ecco, ma Giorgio Serughetti, invece, guardiamo dall'altra parte, cioè dalla politica. Quello che ci ha raccontato è soprattutto dalla politica del movimento, dei movimenti, perché questa intervista di oggi di Bertinotti sulla Stampa a me ha colpito un po', quando lui dice cosa si rimprovera, gli chiedono, che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa, nel momento in cui diventava il rapporto fra l'alto e il basso. Che ne pensi di questa cosa? Perché anche i rapporti che c'erano allora, 25 anni, fra i partiti di sinistra, perché c'erano i partiti di sinistra 25 anni fa, diciamo ben delimitati dalle sigle e dalla presenza soprattutto sul territorio, Rifondazione Comunista fu presente con i suoi parlamentari in tutte diciamo le vicende più brutte che io ricordi in quei giorni da inviato, con dei parlamentari che furono anche loro, tra l'altro, trattati mica con le pinze dalle forze di polizia. Ad oggi invece, dove questo rapporto fra i movimenti e la politica di sinistra, centrosinistra, non sembra così idilliaco, o mi sbaglio?
No, sembra tutt'altro che idilliaco, sembra di tutto interrotto, a dire la verità. È molto ormai slabrato, ecco, quel tessuto di rapporti possibili tra partiti e movimenti, nonostante naturalmente qualche slancio, qualche tentativo di riavvicinamento. Un po' si è visto recentemente con la flottiglia, no? Cioè, quindi con questo desiderio comunque di salire a bordo anche di quelle barche e quindi mostrare anche la possibilità per soggetti organizzati come partiti di stare dentro le lotte collettive insieme ai movimenti. Però la cinghia di trasmissione, diciamo, tra partiti e movimenti si è largamente interrotta, o comunque insomma fatica a funzionare, e questo da entrambe le direzioni, sia perché l'offerta partitica essendosi in parte spostata, comunque spostata verso il centro, cioè essendosi un po' indebolita, ecco, la radicalità dell'offerta partitica ha reso questi soggetti meno attrattivi, ovviamente, per le istanze radicali dei movimenti, sia perché i partiti, come sappiamo, questa ormai è un'analisi dell'ultimo quarantennio, diciamo, i partiti si sono un po' chiusi dentro la loro autoreferenzialità istituzionale, avendo sempre meno radicamento territoriale, sempre meno capacità di parlare alla società, diciamo, a stare nella società e quindi anche a stare in un rapporto produttivo con i movimenti. Io non so cosa intenda Bertinotti quando dice sciogliere il partito del movimento. Non c'è la necessità che i partiti si sciolgano nei movimenti per poter avere un rapporto produttivo con le istanze più radicali che nascono dal basso. I partiti sono partiti, i movimenti sono i movimenti. Io credo anche abbastanza nella importanza dei partiti all'interno di questa democrazia in cui viviamo, che è ancora una democrazia dei partiti, e tuttavia che i partiti siano quei soggetti che essenzialmente servono a riprodurre la classe dirigente e a portare persone dentro le istituzioni anziché istanze larghe dentro il dibattito politico a tutti i livelli. Ecco, questo non è un dato di necessità, no? si può essere, i partiti possono essere cose molto diverse, no? E ripensare la forma partito anche nella relazione con i movimenti è una necessità assoluta. In Italia poi in maniera particolare, perché veramente è un lavoro che è continuamente interrotto, cioè ci sono stati svariati tentativi anche in questi 25 anni di ripresa, di riconnessione, nascita magari di nuovi soggetti elettorali che volevano avere più vicinanza. Sicuramente anche l'elezione di Elish Line è stata in parte la manifestazione di un desiderio di una maggiore vicinanza tra il fuori e il dentro delle istituzioni, il fuori e il dentro dei partiti, e tuttavia mi sembra un esperimento che è rallentato subito, è stato rapidamente frenato poi dal carattere non facilmente scalfibile, ecco, di questa referenzialità dei movimenti, dei partiti verso lo Stato, verso le istituzioni, piuttosto che verso la società.
Ultima domanda per te, Giorgia Serughetti, grazie del tuo tempo. È questa, intanto ricordo che nell'intervista a Pablo Iglesias che ho realizzato ormai una decina di giorni fa, che sarà sul sito di Radio Popolare, proprio in una domanda su partiti e movimenti, lui dice: beh, ma i movimenti possono diventare anche partiti. Ovviamente il riferimento per lui non è solo Podemos, che è l'operazione che ha fatto lui, ma era andato a studiare anche le esperienze boliviane, insomma, di altri contesti, altre geografie. Ma io quello che voglio chiederti è questo, cioè un G8 disastroso dal punto di vista della repressione 25 anni fa, oggi però a 25 anni di distanza abbiamo leggi che sono ancora forse peggiori, direi. Là ci fu una condotta che fu criminale, questo non lo dico io, lo dice proprio, posso dirlo anche io, però lo dice il pubblico ministero di allora, Enrico Zucca. Ma oggi invece abbiamo ancora più leggi che limitano non soltanto il diritto di manifestare, di esprimersi, ma vanno a mettere anche il dito dentro quello che è il Minority Report, cioè il preventivo.
Sì, no, infatti ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio, che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi, è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova, e la, il decreto anti-Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, ma un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta. Gli ultimi tre anni, insomma, di governo, quanti sono? Ormai quasi quattro di questo governo, sono stati segnati da una, come dire, una progressione e intensificazione di questo tipo di stretta su ogni forma di manifestazione di non conformità, che sia una non conformità per ragioni di identità e quindi legata a ciò che si è, a chi si ama, eccetera, che sia una non conformità di visione e quindi legata proprio alla manifestazione eventualmente di un dissenso politico. Oggi chiaramente quello a cui si ambisce è un potere completamente immunizzato rispetto al conflitto.
Ecco, io ti saluto con una domanda secca, Giorgia Serughetti, intanto grazie, ma un altro mondo è possibile? Ce la facciamo?
Sì, secondo me ancora sì.
grazie anche del tuo ottimismo. Grazie. Giorgia Serughetti, filosofo della politica, collaboratrice editorialista di Domani, e viva l'ottimismo anche per questa risposta. Un altro mondo è possibile, che tra l'altro rimane uno degli slogan più belli che ha resistito nel tempo, 25 anni, nonostante le brutte notizie che abbiamo dovuto raccontare e abbiamo subito continuamente. E però questa cosa di avere un limite tendenziale infinito, si chiama, è una cosa comunque sia che in molti ci credono ancora, e in molti appunto anche oggi andranno a manifestare per le vie di Genova per ricordare questo messaggio, per ricordare anche i loro vissuti. Sono vissuti difficili, molto spesso sono cose che richiamano quei giorni per chi c'è stato, persone che, voi lo sapete meglio di me perché abbiamo fatto tanti microfoni aperti in questi anni, ci sono ancora persone che non riescono ad andare a Genova, persone che hanno ancora paura a sentire le palle dell'elicottero, persone che si emozionano ancora 25 anni dopo, perché Genova appunto è stato quello che è stato, il famoso spartiacque, come si diceva, il trauma sicuramente collettivo, ma anche un messaggio che rimane. Allora andiamo avanti con la nostra Itaca, fra poco andiamo da Alessandro Cannella, Radio Fujiko ci racconterà di cosa troveremo sul nostro sito da domani, dal 20 luglio. Intanto vi ricordo alle 4:30 la diretta di Radio Popolare, Popolare Network, per quanto riguarda la manifestazione nazionale a Genova, un concentramento, se non sbaglio, è in Piazza Limonda. Vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser, pour peu de choses on se sent dépossédé, entre guillemets, entre les lignes. Ceux qui m'appellent frère sont des étrangers, portent le même nom mais pas le même trait. Vu de près, si le portrait gâché, entre parenthèses, entre les lignes. Arrivé avec les giboulées, juste un pied foulé, et mes repères sont chamboulés, regard embué, derrière ces vitres. Je ne suis pas chez moi mais juste en transit. Ils m'ont accepté sans trop de grogne, comme si j'avais été amené par les cigognes. Mais de but en blanc, j'ai fait semblant pour éviter ces regards accablants. Donc Bomba, tout s'étranger quelque part. Chez nous même pas, font bien que je passe ma journée, passe entre les coups. J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'emprunt. J'ai du mal avec les familiarités de leurs nouveaux conjoints. Vu qu'ils m'aiment sans phare, leur affection me désempare, me laisse à part. On s'est quitté sans se dire adieu et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot entre les lignes. Mais sans repère, ici on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux. Et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point. Entre les lignes.
Ils m'ont dit, laisse ses soucis dans le KGB. On rêve tous un père à la Bill Cosby. Tu sais aussi qu'on choisit pas sa famille. Qu'on soit ici ou de...
Allora, andiamo a sentire la pubblicità. Fra poco torniamo con Itaca. Verena ci chiede dove è l'intervista a Pablo Iglesias. Arriva in questi giorni. Stiamo pubblicando man mano tutte le interviste sul sito. Sarà proprio un dossier che riguarda Genova G8, con tutte le interviste che abbiamo fatto, compresa quella che avete appena sentito adesso a Giorgia Serughetti, Donatella Della Porta, Joan Subirats, Pablo Iglesias. Allora, dopo la pubblicità ci colleghiamo con Alessandro Canella per raccontare il suo podcast e poi cambiamo argomento. Prendetevi pronti. Chi c'era ieri a questo concerto che, ahimè, è stato interrotto causa cambiamento climatico, direi io, no? Bad Bunny, il concerto interrotto dal maltempo, scrive Repubblica, questa parola odiosissima, non sarà riprogrammato, ci dice, biglietti rimborsati e furia, immagino, da parte di chi sperava qualcosa di diverso, ma comunque sia, ne parleremo insieme, perlomeno raccontateci se siete stati là, cos'è successo. Le immagini sui social erano davvero, davvero stupefacenti, no? Questa grandine che cadeva. Comunque, pubblicità, torniamo dopo e andiamo avanti con la terza pagina di Itaca.
Fuggita la vita e fuggire la fuga non vale. È fuggita la vita e fuggire la fuga non vale. Arca del mai partire, arco del tuo finire, la storia di un...
Sono le 10 in punto, Angelo Miotto in studio per questa terza pagina di Itaca. Do il benvenuto a Alessandro Canella. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a te, le ascoltatrici e ascoltatori.
Come stai? Tutto bene?
Tutto bene, sì, grazie.
Fa caldo lì a Bologna?
Sì, ma nelle prossime ore dovrebbe diminuire la temperatura.
In questi giorni dico che l'Italia è un po' come la pimpa, visto i bollini rossi che vengono disegnati sulla mappa geografica. Senti, a proposito di bollini rossi, invece, per assonanza andiamo alle zone rosse. C'è un podcast che hai confezionato, che hai creato e che ci proponi sulla nostra pagina web di Radio Popolare dal 20. Raccontaci di più dal titolo, a cosa hai pensato per questi 25 anni di Genova G8.
Allora, il podcast si chiama Avevamo ragione noi, il movimento No Global, un altro mondo possibile, e il podcast, come dire, l'ho ideato per fondamentalmente tre ragioni. Un po' perché quella stagione è stata una sorta di battesimo per me e per tanti altri. Io all'epoca, nel 2001, avevo 21 anni, quindi insomma mi affacciavo alla politica. Poi ho visto che ci sono tanti podcast che parlano delle giornate di Genova del G8, ma nessuno o quasi che raccontassero quel movimento che appunto ha creato una stagione anche entusiasmante e di risveglio civile. E un po' anche perché penso che sia anche il caso, a 25 anni di distanza, senza dimenticare quello che è successo, senza dimenticare l'omicidio di Carlo Giuliani, la Diat, Bolzaneto, comunque è anche, secondo me, tempo di andare un po' oltre quel trauma. E quindi questo podcast vuole un po' fare questo, raccontando quel movimento e le sue tematiche, le sue rivendicazioni, che sono drammaticamente attuali, perché tutti i temi che venivano citati allora, a volte allora non erano ancora pressanti come invece lo sono nel presente, ad esempio il tema della guerra, della crisi climatica, dei migranti, poi c'è la questione delle tecnologie, della precarietà del lavoro. Ma una cosa in particolare che mi premeva, come dire, anche sottolineare e raccontare, perché non è molto nota, insomma, soprattutto anche chi a quell'epoca non era ancora nato o non aveva ancora coscienza, sono, come dire, le forme organizzative che aveva quel movimento, che erano molto, molto innovative, ad esempio tutto il movimento dei social forum, in cui in ogni città, realtà molto diverse tra di loro, si trovavano per discutere, per fare analisi della società e per pensare, come dire, appunto, un altro mondo possibile, hanno prodotto un sacco di intelligenza collettiva, che è un po' forse quella che manca oggi, questa voglia di ritrovarsi anche con differenze per discutere insieme.
Quanti episodi sono?
Sono 7 episodi della durata di circa 20-22 minuti ciascuno, e ovviamente, come dire, la mia voce fa un po' da collante, ma in realtà i protagonisti sono i protagonisti dell'epoca, quindi nomi come Vittorio Agnoletto, Luca Casarini, padre Alex Zanotelli, Don Vitelliano, Lorenzo Guadagnucci, anche Cisco all'epoca Modena City Ramblers, e poi ci sono anche personaggi meno noti, forse al grande pubblico, che però hanno fatto parte di quella stagione, come Elena Lolli, Emanuela Del Frate, Anna Curcio, c'è anche un piccolo estratto, questo, di archivio di Naomi Klein.
Ecco, senti, che musica hai scelto?
Allora, le musiche in parte sono appunto concesse gratuitamente da un gruppo ska qua bolognese che si chiama La Balotta Continua, che appunto fa musica ska facendo cover anche di brani molto, molto antichi, e che un po' era il genere, uno dei generi che andava all'epoca insieme al Pachanka di Manu Chao e altri ancora. Poi invece, per qualche stacchetto, ho scelto delle musiche, insomma, che ricordassero un po' quelle sonorità, però, insomma, non, come dire, non di gruppi famosi.
Grazie. Allora, Alessandro, avevamo ragione noi, dimmi soltanto un flash per salutarci. Oggi che cosa, oggi che cosa pensi? Oggi c'è la manifestazione, domani 20-21. Qual è il pensiero che ti attraversa in queste ore?
Beh sì, un po' come dicono anche tutti gli intervistati, non ci basta aver avuto ragione, come dire, dobbiamo guardare al presente, non è consolatorio, e c'è tanto lavoro da fare per creare un altro mondo che a questo punto non è solo possibile ma è necessario.
Grazie Alessandro Canella.
Grazie a voi.
Buona giornata. Ciao Alessandro, e da domani quindi sul nostro sito trovate il podcast Avevamo ragione noi di Alessandro Canella per i 25 anni del Genova G8.
Otros son se bonitos que ve un San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas che già non si dan, che già non si dan.
Eccolo qua, un bel Bunny, la sua voce particolare, la sua fama che ha portato, dicono, 80.000 persone per la seconda data del concerto in un quartiere milanese che, a quanto pare, come ci dicono molto spesso gli ascoltatori, anche adesso è arrivata Laura che dice, non so come fosse il concerto, ma come sempre, quartiere invaso, Q8 scusate, invaso di auto stamattina, vetri rotti e bottiglie abbandonate. Sicuramente adesso lo chiediamo agli ascoltatori com'è andata, anche perché c'è stato un fuggi generale ieri, è venuto giù una proprio vera e propria tempesta a un certo punto. Scusate, questi fenomeni meteorologici che stanno arrivando sempre più di frequente, legati ai cambiamenti climatici. Allora, 02 33 001 001, diamoci qualche minuto per il racconto, chi era là, cos'è successo, raccontateci, vogliamo sentire dalle vostre voci più che dalle vostre parole. Bello scrivere, grazie che scrivete, vi leggo volentieri, ma io preferirei ascoltarvi con le vostre voci, visto che facciamo la radio. 02 33 001 001, eravate là? L'avete visto dalla finestra del quartiere? Dai, raccontateci.
Ya se terminó, ey. Que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco.
Oh, c'è un tema che riguarda già in alcune, in alcuni messaggi che stanno arrivando, che mi dicono: beh, ma c'è un problema dei grandi eventi, si fanno dove esistono spazi, accessi, parcheggi, corridoi di emergenza adeguati, non nel cuore di quartieri residenziali. E poi ancora quanto avvenuto ieri sera, la certificazione ufficiale definitiva di inidoneità da parte di chi finora ha mal gestito il tema concerti. Un delirio, abito a 300 metri dalla Maura, mi scrive questo numero di telefono che non si firma. Dai, chiamami in onda così ce lo racconti. Ci interessa. Laura dice, no, Laura l'abbiamo già letta. Che ci diceva appunto che i vetri e sporcizie varie. Oggi ovviamente poi 80.000 persone che vengono evacuate, e il fango anche abbiamo visto nelle immagini, lasciano ovviamente anche il segno, anche quello, rispetto alla capacità poi di restaurare, diciamo così, la pulizia dell'area. Però vi invito, se volete, più che scrivere, a chiamare 02. Eccoci qua, vediamo se sei tu. Pronto?
Pronto?
Eccoti, chi sei?
Ciao, Francesco. Niente, io ci sono andato, ho seguito un po' la di Popolare, un po'.
Ma sei andato, non ho capito.
A Genova non sono andato.
No, no, sei andato al concerto, sto dicendo.
Concerto quale, scusa?
Stiamo parlando del concerto di Bad Bunny, però tu sei rimasto su Genova, credo.
No, sono rimasto di Genova.
Vabbè, allora facciamo
praticamente alla fotografia del manifesto. Praticamente la fotografia del manifesto che presentava praticamente tutta la questura davanti.
Ok. Il manifesto, dici, ok, va bene. Adesso però stiamo parlando di c'è questo incrocio di argomenti che stavamo chiamando telefonate su un'altra cosa, per cui ti ringrazio, ti saluto intanto, scusami, ma se no si crea veramente il cortocircuito. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, no, io sono Antonio.
Sì.
Ok, io non ero al concerto, abito lì.
Sì.
Nonna, però non so, cioè, è andata mia figlia, che è uscita, insomma,
e cosa ha detto tua figlia? Cosa ti ha raccontato?
No, sta dormendo. L'ho provata a chiamare.
Ah, non lo sai ancora com'è andata?
No, mi ha mandato dei messaggi, insomma, che è uscita Fradis. Però io abito al Bonola. Io non sopporto più queste lamentele continue. Scusa, faccio il la minoranza del quartiere invaso per i concerti. Prima hai detto che è stato, non so cosa hai letto, è stato il fallimento dei posti dove si fa i concerti.
Sì, non l'ho detto io, me l'hanno scritto, lo riportavo.
Sì, scritto, sì, l'hai letto. Ok. Noi abitiamo a San Siro e ogni domenica ci sono 80.000 persone, ogni domenica che il Signore manda in terra. Adesso cosa ci sono? 10 concerti, 10, 15, 20 concerti a luglio, e ci si lamenta perché la gente viene a vedere un concerto. Poi magari è la stessa gente che va a Parma, a Bologna a vedere un altro concerto. Ok, non sopporto più questa lamentela continua che il nostro quartiere è invaso dalle macchine perché si va a vedere un concerto, e lo vediamo tutte le domeniche che ci sono le partite nello stesso punto. Ok, perciò a me che vengano 80.000 persone a vedere il concerto, a me piace. Sono del quartiere Gallaratese, dal Bonola, capito? Una voce contraria.
Bene, e chi lo sa se è contraria, perché e sei la prima che sento, quindi
esatto, cioè,
per ora sei maggioranza, devo dirti.
No, ma non in questo, cioè, tutti i miei amici non sopportano questo,
ho capito,
delle cose, e abito magari a 50 metri dallo stadio e ogni domenica vedono 80.000 persone che entrano a San Siro, macchine, piedi, eccetera, eccetera.
Ma qui mi dicono, allora, c'è un'ascoltatrice che mi dice, San Siro è più organizzato per le partite.
Ma insomma, cioè, in che modo è più organizzato?
Immagino sulla, proprio sulla logistica, sulla questione che vabbè, è una struttura ovviamente, invece per quanto riguarda la questione della Maura...
Ma tra la Maura e San Siro cosa ci sono? 500 metri in linea d'aria?
No, ma la struttura in sé le dice, credo, ma insomma... Potresti chiamare ascoltatrice così non devo fare l'interpretazione dei messaggi.
Però insomma questa lamentela continua. Io non ho,
va bene, chiaro il messaggio. Senti, saluta la figlia e poi...
No, appena si sveglia dai, faccio raccontare in diretta e non via messaggio.
Grazie.
Okay.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ancora qualche minuto se volete, 02-33-001-001, gli sms al 331-62-14013. Diretta chiocciola radio, sì, radio, diretta chiocciola popolarenetwork.it. Questa cosa che effettivamente chi è andato dopo la scoppola che si è presa potrebbe dormire a quest'ora. Non l'avevo proprio molto considerata, ma chissà. Sono le 10.15, ancora qualche minuto se ci sono cose da dirci, qualche racconto. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei? Anna.
Ascoltami,
dimmi.
Io abito a 100 metri dallo stadio San Siro e sono una voce contraria rispetto all'ascoltatore precedente.
A Francesco, benissimo, bene, facciamo uno a uno.
Noi tra lavori stradali e concerti è da giugno che siamo prigionieri delle nostre case.
Sì.
Con il risultato che se il concerto sia a San Siro, alla Maura, alla SNAI, eccetera, eccetera, qua c'è una situazione assolutamente invivibile.
Ma ieri?
Cosa
è successo?
Allora, io non ero al concerto. Per certo questi poveretti si sono presi sulla capoccia della grandine grossa come noci, è vero quello che dice Repubblica e Corriere.
Ma tu dove eri? Alla finestra?
Ero alla finestra.
E cosa hai visto? Raccontaci, fai la cronista.
Faccio la cronista. Allora, improvvisamente, temporale, tutto nero, lontano, si è avvicinato, acqua a catinelle e poi grandine, ma una grandine veramente importante, cioè raramente ho visto dei granelli di grandine così grandi. Ti dico, a livello di noci forse anche di più, sono molto preoccupata per la mia macchina.
E poi la gente come l'hanno fatta a evacuare?
Allora, io non l'ho vista perché ti dico, io sono dalla parte di Via Novara, non sono dalla parte di Bonola, però cioè, voglio dire, la gente che correva verso le macchine in zona c'era, perché poi io ero curiosa, quindi sono andata a vedere quello che succedeva fuori e ovviamente quando ci sono i concerti alla Maura, in realtà io sono dalla parte di Via San Giusto, cioè ci sono le macchine ovunque, anche di qua. Per cui gente fradicia, zozza, lurida di fango che correva.
Grazie mille, ottimo, brava che fai la cronista. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Grazie.
Pronto? Pronto, pronto? Non ci sei più? Pronto, pronto, pronto? Eccoti.
Pronto, mi senti?
Sì, ti sento adesso.
Ok, sono
chi sei?
Luciano. Io, Luciano, non so che città abita sto Francesco qua. Quando ci sono i concerti il quartiere viene bloccato completamente, ci sono cavallette dappertutto, per entrare devi fare il pass con i vigili, il casino a livello acustico è insopportabile, quindi non si può fare niente, ti bloccano gli autobus per poter arrivare a casa. Questo a San Siro non succede. Credo ci sia dell'ignoranza in quello che ha detto quella persona lì, perché effettivamente non conosce forse cosa sta succedendo al quartiere. sempre l'Aratese a San Siro con la Maura. C'è un comitato, più di un comitato, che stanno combattendo contro questa roba qua. Tra l'altro alla fiera c'è la possibilità, la fiera nuova per Orò, di fare i concerti con 80-100 mila persone, per cui non riesco a capire.
Senti Luciano, ma ieri dov'eri? Dov'eri ieri?
No, io non c'ero.
Ah,
ieri,
ok, eri salvo.
Ma è una cosa, è una, sono salvo, sì, l'hai detto giusto, sono in vacanza. Ma ti posso assicurare che quando arrivano i concerti alla Maura è un disastro, per tutta quella parte lì che è nel giro di circa 2 chilometri dalla Maura, è un disastro, non riesci più a parcheggiare, cioè siamo sotto stress. Noi abbiamo San Siro, che ormai una volta, ti ricordi, le partite le facevano la domenica, adesso le fanno la domenica, mercoledì, a giovedì, a venerdì, cioè ogni giorno della settimana quasi c'è una partita, quindi gente che arriva dentro lì. Adesso faranno lo stadio nuovo con tutte le infrastrutture, spero di no, io spero proprio che glielo boccino completamente perché non è possibile, per cui io non, cioè vabbè, è il suo pensiero, glielo lasciamo.
Ma certo, ci mancherebbe,
lui, io gli, ma mancherebbe altro. Gli auguro comunque che gli facciano qualche concerto nel cortile di casa sua.
Ecco, no, dai, fare così
siamo tutti,
sembra la maledizione, capito?
Va bene, di più, perché ti assicuro, io chiedo veramente agli assessori che hanno in mano questa roba qui, alla vice sindaca che sta dicendo delle stupidate enormi su tutta questa roba qua, ha messo giù le biciclette, sono andati a vedere il parcheggio per le biciclette, con 80.000 persone c'erano 5 biciclette, cioè, non lo so, quella gente lì, ma perché non viene una sera?
Venite a vedere, va bene, ti ringrazio.
Venite a vedere, d'accordo?
Grazie, ciao, ciao,
grazie,
ciao,
ciao. Ciao.
Pronto?
Pronto, ciao Francesco, scusate.
Ancora? Quello di prima?
Sì.
Ah, la polemica volevi fare. Dai,
comunque.
Dai, una veloce, una battuta, perché potevo andare avanti.
A Milano e sinceramente, cioè, i concerti che siano gratis, i soldi che vengono spesi per le case popolari di San Siro, per le strade e anche per dare servizi sociali, voglio dire, l'ippodromo dove era prima magari, non di lamentarsi sempre.
Va bene, ti ringrazio.
Ok,
ciao.
A Milano,
sì. Va bene, grazie. Allora, adesso. No, no, Bad Bunny, basta, vai via. Abbiamo già dato Bad Bunny. Ecco. C'era rimasto in canna Bad Bunny, che va bene, ma. Soltanto un c'è, ma allora Donatella dice: siamo un paese di vecchi, tutto ciò che riguarda i giovani ci dà fastidio. Questa è un'altra posizione che in genere arriva, eh. Sicuramente c'è poca organizzazione. Premetto che anche io abito al Gallarate. Grazie Donatella, hai rappresentato un'altra posizione, che è quella di non fate i vecchi, su via. Il tema rimane aperto, è un tema che ci parla appunto di una questione infrastrutturale importante. Cambiamo argomento, lo cambiamo al volo subito, abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare Claudio Fava, che è al microfono di Liguori. Perché? Perché vogliamo ricordare la strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio accadeva, forse qualcuno se lo ricorderà, di quelli più âgé, 1992, dove fu uccisa la scorta e il giudice Paolo Borsellino, che la destra a volte rivendica in maniera sfrontata. E andiamo a sentire allora in questa intervista, un brano di questa intervista di Lele Liguori a Claudio Fava, che cosa ci racconta. Claudio Fava, Lele Liguori.
Bisogna evitare la retorica.
No, questo è sbagliato, scusate, devo tornare subito.
Avere il rispetto
indietro
del dramma.
Rispetto a questo file che ho sbagliato a mandare in onda.
Buongiorno Claudio Fava.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Benvenuto Claudio Fava, giornalista, scrittore, sceneggiatore, è stato deputato all'Assemblea regionale siciliana, presidente anche della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, è stato anche parlamentare europeo. Voglio ricordare il suo ultimo romanzo che si intitola Non ti fidare, pubblicato da Fandango Libri. Ci torneremo poi in conclusione della nostra chiacchierata, Fava. Allora, oggi è il 19 luglio 2026, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo. Quel 19 luglio del 92 era una domenica, mancavano un paio di minuti alle 5 del pomeriggio. In Via D'Amelio, dove abitava la madre del giudice Borsellino, c'è un'auto parcheggiata, una 126 carica di 100 kg di tritolo, un'autobomba pronta a saltare per aria all'arrivo del corteo di macchine del giudice Borsellino. Alle 16.58 di quella domenica pomeriggio l'esplosione provocata da un congegno azionato a distanza. L'onda d'urto travolge e dilania, fa letteralmente a pezzi, racconteranno i testimoni, i corpi del giudice Paolo Borsellino, degli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Ora voglio venire a questa giornata straordinaria, Claudio Fava, ricordando una questione che riguarda la nostra Presidente del Consiglio Meloni, che più volte ha detto che lei ha cominciato a fare politica sull'onda della commozione provocata dall'assassinio del giudice Paolo Borsellino. E quest'anno la Presidente Meloni ha deciso di ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio andando a Palermo, lo ha fatto lunedì scorso, quindi poco meno di una settimana fa, in visita al Museo Falcone Borsellino e soprattutto sfoggiando un lessico muscolare che ha colpito alcune delle persone che l'hanno ascoltata. Ha detto, tra le altre cose, a Palermo servono presidi fissi sul territorio, ci vuole anche l'esercito. E in quella giornata, per dare coerenza a questo tono utilizzato con le parole, la Presidente Meloni ha partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. E allora, Claudio Fava, perché queste parole cariche di allarme della Presidenza, della Presidente del Consiglio?
Ma guarda, intanto ti dico che la parola museo per a me, come dire, suona come un allarme, nel senso che c'è una vocazione abbastanza trasversale a considerare la memoria di queste vicende di 34 anni fa, ma come sapremo, forse ne parleremo anche oggi, ancora profondamente risolte, come oggetto da museo, quindi una contemplazione, una visita guidata e poi si volta pagina. Quindi questo è il primo errore politico e strategico, nel senso che credo che il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, qualunque governo che decida di venire, come è avvenuto in passato, come avverrà in futuro, a Palermo per rendere omaggio alla memoria di Falcone e di Borsellino, debba anzitutto affermare che noi siamo vittime di un furto di verità clamoroso e che qualunque governo dovrebbe anzitutto impegnarsi nella restituzione compiuta di questa verità. Per adesso non c'è nemmeno una verità chiara. Il tono muscolare è, come dire, sta dentro, diciamo, la filosofia politica della Presidente Meloni e fa pensare che sia soltanto un tema di sicurezza. Io vorrei ricordare che noi abbiamo già avuto l'esercito in Sicilia con una funzione importante di presidio, di vigilanza sul territorio, ma noi non la sconfiggiamo la mafia perché mandiamo l'esercito in Sicilia, la sconfiggiamo perché abbiamo una capacità di prevenzione anche politica, anche finanziaria, e di intaccare i ganci di impunità che nel corso dei decenni Cosa Nostra ha costruito. E questo può diventare davvero una risposta risolutiva, ma se poniamo tutto in termini di sicurezza, sì, insomma, sono peccette calde rispetto a un tema che ha una sua capacità di egemonia economica, territoriale, finanziaria, persino politica, che non risolvi soltanto con le pattuglie per strada. È un vecchio tema, credo che la Meloni abbia voluto rispondere a questa, diciamo, alle scorribande delle bande dei Kalashnikov, ma le bande dei Kalashnikov sono davvero qualcosa di grave, di preoccupante, ma sono un epifenomeno. Il problema profondo anche di questa mafia 2.0, è la capacità di entrare nelle vene aperte dell'economia, di creare consenso perché crea occupazione, perché crea welfare, perché crea appoggio e sostegno politico. Lì deve intervenire, altrimenti è tutto museo ed esercito.
Claudia Fava, microfono di Raffaele Riguori. Le Riguori è una parte, soltanto una parte che avete sentito per ricordare la strage di Via D'Amelio. Vi ricordo che l'intervista a Claudio Fava la troverete anche questa sul sito di Radio Popolare nella sua versione integrale. Siamo arrivati così alle 10.29, sì, fra poco c'è la pubblicità, chiudiamo questa puntata densa di Itaca. E per quanto mi riguarda, Angelo Minotto vi saluta e vi do appuntamento al pomeriggio. Ci sentiamo da Genova, dalla manifestazione nazionale diretta su Radio Popolare, Popolare Network, a partire dalle 16.30. Grazie, buona domenica.